Allora, grazie a tutti voi e grazie in particolare a Giannino, perché io scherzavo prima dicendo che mi lascia le domande più difficili, ma in realtà mi ha fatto tutta l'introduzione. Siccome ci ritroviamo ancora una volta assolutamente concordi, mi ha aperto la strada, diciamo, lanciando un paio di indirizzi che provo a cercare di scavare un pochettino. Uno è l'idea che metteva in evidenza di una concezione dell'economia nata nel Settecento, in particolare in Inghilterra, fondamentalmente sbagliata in quanto brutalmente individualista. Vero, ma teniamo presente che in parte c'è anche stata una rilettura di quel periodo da parte, Giannino lo sa benissimo ovviamente, da parte di autori successivi, che è stata una lettura assolutamente poco obiettiva e che è valsa a farne sostanzialmente come dei precursori, anche se non lo erano. Lo dico in particolare perché la figura più nota, il padre dell'economia moderna, Adam Smith, è considerato il padre anche dell'individualismo e di questa idea della mano invisibile che fa funzionare il mercato. Un'analisi un pochettino più seria mette in evidenza come Adam Smith fosse in primis un pastore presbiteriano, un filosofo morale secondariamente e per ultimo anche un economista. Nella sua analisi, il Trattato dei sentimenti morali già presenta un'analisi significativamente diversa, perché tratta di argomento diverso. Ma se si prende questo e si considera anche il suo trattato di astronomia, nel trattato di astronomia la mano invisibile lui la indica chiaramente, è della mano divina. Non è una mano che sta dentro il mercato, non è una mano, come dire, di un meccanismo insito, che tra l'altro nessuno ha poi mai spiegato. Perché quando si cerca di spiegarla si parla di concorrenza perfetta. Siccome i mercati con la concorrenza perfetta non hanno nulla a che vedere, non c'è un meccanismo, no? Si ipotizza ideologicamente che ci sia un meccanismo, ma non c'è. E Adam Smith veramente non lo intendeva e parlava di una mano divina che guida le azioni degli uomini così come quelle degli astri. Quindi da un lato c'è un grosso inganno, no? E il secondo aspetto da mettere in evidenza è che per tutti i classici inglesi, Smith, Ricardo, Malthus e poi Marx, che ovviamente pone fine, no, a questo tipo di scuola, perché porta le conseguenze delle riflessioni di questa scuola davvero agli estremi, no? L'idea di tutti questi autori è che il valore dei beni è basato sul lavoro contenuto nei beni stessi e che, osservando la società del tempo, questa appare chiaramente divisa in classi. Ci sono i nobili, proprietari terrieri, ci sono i servi della gleba e poi ci sono gli artigiani e qualcuno che sta cominciando a diventare un imprenditore, perché Adam Smith scrive nella seconda metà del Settecento, quando sta avvenendo la rivoluzione industriale, la prima rivoluzione industriale, che trasforma molti artigiani appunto in imprenditori. È la teoria successiva che parte da un concetto che non è più quello del lavoro che dà valore ai beni prodotti, ma è semplicemente la loro scarsità e utilità. E qui cominciano i problemi, secondo me, e credo che se vogliamo andare a riflettere sulle radici, no, teoriche, filosofiche, di una degenerazione come quella a cui stiamo assistendo, non si possa non discutere di utilitarismo e anche della deriva dell'utilitarismo stesso. Perché Jeremy Bentham, che nella metà del Settecento è il primo autore utilitarista, il padre dell'utilitarismo, parla comunque dell'utilità e della felicità totale. Per cui un'azione, secondo lui, è morale se massimizza la felicità di tutti, non quella del singolo. Sono gli economisti, soprattutto, e i filosofi successivi che da questo approccio universalista comunque passano a una progressiva attenzione all'individuo, per cui quello che conta è soltanto più l'individuo. Allora, l'utilità che va massimizzata non è la totale, ma è quella personale. L'anno scorso al corso di economia ed etica ho invitato Giuliano Pontara, filosofo morale di nascita italiana ma svedese, di, come dire, percorso accademico gandhiano, che è un utilitarista, e quando in classe parlavamo di utilitarismo, a un certo punto mi blocca e dice: ma non puoi usare il termine utilitarismo anche per questa forma di egoismo etico? Ecco, sì, Giuliano, ma gli economisti questo stanno dicendo, e non solo più gli economisti, no, oramai. Per cui bisogna proprio intendersi su cosa vogliamo, che significato vogliamo attribuire ai termini. L'utilitarismo adesso è un egoismo etico, l'idea che ciascuno di noi massimizza la sua utilità, e non si spiega come questo poi porti alla massimizzazione, no, dell'utilità complessiva. Assolutamente, non c'è modo, salvo definire l'utilità complessiva come soltanto la somma delle utilità individuali, senza nulla di più. E questo è quello che fa oramai la teoria, la gran parte della teoria della politica economica attuale. Gli economisti sono passati essenzialmente dal considerare le teorie della giustizia, di cui ci diceva Giannino prima, a dire: no, parliamo di teorie della scelta sociale. E le teorie della scelta sociale si dividono in due grandi famiglie: quella sostanzialmente indiretta, che è appunto quella, contano soltanto le scelte dei singoli individui, la massimizzazione della loro utilità. Per cui qualunque stato del mondo, qualunque condizione è definita semplicemente soltanto dalle scelte individuali. Non c'è nulla di più che possa arrivare da qualunque altra parte. E c'è l'altro approccio, che è quello invece diretto, che definisce una serie di principi, no, che sono i riferimenti fondamentali. Ma l'approccio diretto viene, nella maggior parte dei testi in cui pur viene menzionato, viene indicato come un approccio assolutamente problematico, perché è quello che viene imposto dai dittatori e dalle teocrazie, dimenticando che l'approccio diretto è quello che sta alla base delle nostre democrazie, perché le costituzioni non sono altro che un elenco di valori fondamentali a cui il sistema delle leggi deve riferirsi, alle quali i nostri comportamenti devono riferirsi. Quindi, senza nemmeno andare sulla morale vera e propria, andiamo almeno sulle costituzioni. Gli economisti stanno dimenticando questo, ma lo stanno dimenticando non soltanto gli economisti, ma anche i cittadini, che progressivamente si ritrovano, a mio avviso, sempre più orientati verso dei facili cambiamenti che sembrano progresso, innovazione, che in realtà sono la proposizione su più piani di questa logica assolutamente privatistica e individualista. Uno storico americano scrisse a metà degli anni 90, più o meno, un libro che per me è rimasto in qualche modo un riferimento estremamente significativo: La rivolta delle élite e il tradimento della democrazia, Christopher Lasch. Lui analizza la democrazia americana, quindi padri fondatori, la Costituzione, eccetera, e mette in evidenza sostanzialmente come dagli anni 80 in avanti, quindi dalla svolta neoliberista di Margaret Thatcher in Inghilterra e Ronald Reagan negli Stati Uniti, non è stato semplicemente un cambio, no, di governi, da governi di centro-sinistra a governi di centro-destra. Alternative di questo genere ce n'erano state anche prima, senza che ci fossero cambiamenti così significativi. Quello invece è stato epocale, perché è stato, secondo Lush, e io non posso che sentirmi d'accordo, sostanzialmente una rinuncia da parte dell'elite a un ruolo che fosse quello di guida e sostegno, no, per tutti nel funzionamento della società. Progressivamente un'attenzione soltanto ai propri interessi, diremmo in italiano di bottega, strettamente personali, mandando a catafascio tutto. E quello che mette in evidenza Lush è che questo tipo di deriva porta essenzialmente a quella che è stata chiamata la scomparsa del ceto medio, no? Concentrazione di reddito e ricchezza, sostanzialmente forte riduzione, fino a che lui prevede si darà quasi una sparizione della piccola proprietà, no? A favore di una società assolutamente bipolare, i grandi ricchi e i poveri. E lui dice: questo è un tradimento della democrazia, perché la democrazia americana è costituita invece proprio sulla piccola proprietà. Tante persone che hanno qualche cosa, per il quale pensano che valga la pena lavorare e lottare, non semplicemente sopravvivere, ma realizzare qualche cosa. Nel momento in cui questo viene sottratto, la democrazia americana non esisterà più, dice Lush. Questo mi sembra essere un tema fortemente rilevante per noi, non soltanto negli Stati Uniti, ma oramai dovunque. Progressivamente veniamo spossessati di ogni dimensione che non sia quella strettamente individualista, che viene progressivamente peraltro ridotta alla sopravvivenza. Quindi questa logica mi sembra essere quella assolutamente negativa di questa bipolarizzazione, e i dati economici relativi a questi ultimi decenni dicono che effettivamente si sta andando in questa direzione. Non so se vi è capitato di vederlo nei supermercati o di sentirne parlare a qualche trasmissione, ma c'è un libro di economia che da un 6 mesi è entrato nei best seller anche americani, o forse più americani che non italiani. Ma io l'ho visto poco tempo fa in un autogrill sull'autostrada. È di un economista francese, Thomas Piketty, si intitola Il capitale nel XXI secolo. L'idea di Piketty è proprio di esaminare, lui è un allievo di Atkinson, che è stato un economista inglese che per decenni è stato quello assolutamente, come dire, che usava strumentazioni standard, ma che ha continuato a occuparsi proprio di distribuzione del reddito, raccolte di dati, e il volume di dati raccolto nel libro di Piketty è, come dire, una documentazione di cui non esiste un uguale, proprio perché è il frutto di anni e anni di studi, non soltanto suoi ma anche di altri. E i dati mostrano questa concentrazione di ricchezza e di reddito nelle mani di un numero sempre più esiguo di persone, a livello mondiale e a livello di singoli paesi anche. E questo riporta in qualche modo al tema di cui si accennava prima, proprietà e debito, nel senso che tutto accade in una parvenza di normalità. Non siamo più in una situazione in cui c'è lo sfruttamento evidente, no, dei bambini che lavorano nella miniera. c'è la finanza. Siete voi, siamo noi che volontariamente diamo i soldi alle banche, compriamo i titoli, ci ritroviamo all'interno di questo sistema. Poi questo sistema porta via i soldi a noi e li dà a qualcun altro. Ma siamo stati consenzienti a questo tipo di operazioni. Mica ci siamo ribellati, mica ci siamo resi conto. Però quello che sta capitando è questo. Il gioco della finanza, in particolare di tutta questa speculazione, di tutti questi derivati, è un gioco che progressivamente ci porta via le nostre risorse economiche senza che nemmeno ce ne rendiamo conto. Ci sono una serie, tra l'altro, di leggi, qui dovrebbe essere chi ne sa più di me a dirci qualche cosa, ma che stanno facendo modificare anche pezzi di struttura da questo punto di vista. La possibilità di una serie di operazioni che prima non erano nemmeno concepibili e che portano esattamente a questa forma di spoliazione. Ma pensate adesso alla legge sulle banche popolari. Ma perché non devono esserci delle banche popolari in cui il principio è una testa, un voto? Ci sono sempre state nella storia italiana, ci sono state nella storia anche di altri paesi, la Germania le difende ancora, persino la Germania con la Merkel. Da noi un governo che si dice di centro-sinistra vuole abolire le banche popolari. Devono essere tutte banche in cui conta soltanto il capitale, non più le persone. C'è qualcosa che non funziona dal mio punto di vista. È chiaro che stiamo vivendo in un periodo che è fortemente improntato dal neoliberismo, come ci diceva già prima Giannino. Ma qui, come dire, abbiamo dei soggetti che giocano a essere più realisti del re, che giocano a rilanciare su questo terreno facendo dei proclami che sono assolutamente lontani da quello che poi sono gli aspetti reali che ricadono su di noi. E molto spesso di queste cose si discute in termini tali che non riusciamo nemmeno a rendercene conto. Io mi rendo conto di alcuni aspetti perché sono, come dire, nel mio ambito, no, di specializzazione, ma una serie di cose che capitano in altri ambiti non riesco a cogliere allo stesso modo. E l'informazione, di nuovo ce lo diceva Giannino prima, no? Se non si democratizza anche l'informazione, come facciamo? L'informazione non ci dà. Ne abbiamo troppa da un lato, no? Una quantità infinita di informazioni che ci arrivano addosso che non hanno nessun senso. E le cose che davvero possono incidere sulla nostra vita e delle persone che ci stanno intorno sono nascoste dietro una cortina di fumo di cose che sono presentate in termini neutri, in termini diversi. Per cui se uno non è appunto specialista di quell'ambito non riesce neppure più a vederle. Ma noi stiamo peggiorando drammaticamente come società, no? Voglio dire, la sanità è un tema di cui abbiamo già discusso anni fa. Potremo riprendere la discussione magari pubblica, ma io vedo un peggioramento nel senso che le spese non aumentano, anzi diminuiscono, si chiudono non soltanto centri che non avevano forse motivo di esistere, nel senso che la specializzazione presente in ogni paesino non ha nessun senso, ma il pronto soccorso in tanti posti dove adesso non c'è più nulla, sì, forse. Alcune maternità, forse bisogna un po' pensarle. Certamente c'è un esempio sui tribunali. Io adesso vivo nel Pinerolese, hanno chiuso il tribunale di Pinerolo che aveva una media di produttività che era superiore alla media italiana e superiore alla media torinese. Allora, si chiude quello e si porta tutto a Torino. Ma spiegatemi perché. Avevi una struttura che funzionava meglio, la chiudi per portare tutto in una che, date le sue dimensioni, ha dei problemi di funzionamento, perché strutture di grosse dimensioni comportano problemi. L'abolizione delle province e la città metropolitana, nessuno sa che cosa sia questo strano mostro, no? grande riforma, tagliamo i costi. No, i costi non si tagliano, il personale si sposta semplicemente. E poi viva Dio, se c'era un'istituzione che in qualche modo, in qualche caso riusciva a funzionare un poco, forse era proprio la provincia. Certamente le regioni, molto più delle regioni, che diventano in qualche modo dei luoghi di nuovo di potere. Non insisto su questo punto perché ce ne sarebbe troppo e rischierebbe anche di diventare polemica. Abbiamo bisogno, diceva Giannino, però di ripensare l'economia tenendo proprio presente cosa sta capitando e cosa certe posizioni che sembrano essere, come dire, ragionevoli o che ci sono presentate come ragionevoli stanno imponendoci. Se non partiamo dalla riflessione che ci sono dei principi fondamentali che dobbiamo avere come riferimento, e per chi ha una fede questi principi, come dire, hanno anche un fondamento che non è soltanto quello costituzionale, non è soltanto quello del sistema di leggi. Se non partiamo da questi principi e non cerchiamo comunque, no, di ritornare con forza a farli vivere nelle nostre vite, nella dimensione anche sociale delle nostre vite, il destino è quello tracciato, ma è un destino infausto non soltanto dal punto di vista delle possibilità di scelta, ma credo anche proprio sistemico, un sistema nel quale la fiducia progressivamente viene meno, è un sistema molto più difficile da far funzionare. Quanta fiducia hanno adesso gli italiani nei confronti della politica, delle istituzioni? Ma non siamo soltanto all'Italia, siamo anche in un'altra serie di paesi. Io sto osservando da economista il tentativo della Grecia, no, di cambiare tutti i problemi che conosciamo. Certamente dal punto di vista dell'economista è un esperimento interessante da più punti di vista. La fiducia nella politica in Grecia era ridotta a zero quasi, persino peggio che la situazione italiana, giustamente. Voglio dire, la politica in Grecia, così come in Italia, io credo, è stata una politica fortemente caratterizzata dalla corruzione, dallo spreco. Il debito pubblico era altissimo, è altissimo, e ritornare, no, a delle condizioni normali è un'operazione estremamente difficile. Dopodiché si va a vedere le negoziazioni e si cerca di capire cosa sta succedendo. Si vede che il ministro delle finanze tedesco dice a quello greco: i problemi della Grecia non nascono a Bruxelles o a Berlino, ma nascono ad Atene, che è una mezza verità, nel senso che è vero quello che ho detto prima, cioè Atene ha fatto spese insensate, la politica ha davvero creato quei buchi, ma sapete chi ha guadagnato di più dalla partecipazione all'euro tra tutti i paesi che hanno partecipato a questo euro? Dati di una fondazione tedesca, la Bertelsmann Stiftung, la Germania. E qual è il secondo paese che ha guadagnato di più? La Danimarca, che non fa nemmeno parte dell'euro. Chi è che ci ha guadagnato di meno? I paesi dell'Europa meridionale. Grecia, Spagna, Italia, Portogallo. Allora, chi è che ci perderebbe di più se l'euro crollasse? Ci perderemmo tutti. Io non sono uno di quelli che non sono favorevole al referendum sull'euro, per intenderci, ma chi ci perderebbe di più? La Germania, non c'è dubbio. Secondo me il problema non è euro non euro, tanto per essere chiari, visto che ho toccato questo tema, il problema è della politica. Se noi avessimo una buona politica, l'euro sarebbe uno strumento che può essere utile. Se noi abbiamo una politica pessima, sia a livello nazionale che a livello europeo, l'euro rischia di diventare uno strumento persino più dannoso, nel senso che siamo soggetti non soltanto alle ubbie e ai comportamenti negativi di una classe politica nazionale, ma anche agli interessi di una classe economica e politica europea. Dio ce ne scampi liberi. Però sia ben chiaro che se noi ritorniamo a una lira e poi questa è gestita malamente, perché la politica la gestisce malamente, cadiamo dalla padella nella brace. Si sentono, e i miei studenti ogni tanto me li riportano, no? Perché arrivano, riguadagniamo la sovranità monetaria. Sì, riguadagniamo la sovranità monetaria, ma se la usiamo male, falliamo prima, no? Quindi non è una soluzione semplice, però se non riusciamo a rimettere in qualche modo, no? Una riflessione da un lato etica, principi e valori, e dall'altro lato di attenzione agli altri, quindi di solidarietà e di democrazia. Se non riusciamo a fare questo, credo che le condizioni peggioreranno ulteriormente. Mi fermo qui, spero che con le domande ci sia ancora altro da dire.